sfilacce di nebbia ai campanili della matrice. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle. Panelle, calde panelle, panelle. Implorante ed ironica. Il bigliettaio chiuse lo sportello e l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza, colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista: un momento. E aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono due colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino, restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Il bigliettaio bestemmiò. La faccia gli era diventata colore di zolfo e tremava. Il venditore di panelle, che era a 3 metri dall'uomo caduto, muovendosi come un granchio, cominciò ad allontanarsi verso la porta della chiesa. Nell'autobus nessuno si mosse. L'autista era come impietrito, la destra sulla leva del cambio. E la sinistra sul volante. Il bigliettaio guardò tutte quelle facce che sembravano facce di ciechi, senza sguardo, e disse: attenzione, l'hanno ammazzato. Si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli e bestemmiò ancora. I carabinieri, disse l'autista, bisogna chiamare i carabinieri. Si alzò ed aprì l'altro sportello e disse al bigliettaio: ci vado. Il bigliettaio guardava il morto e poi i viaggiatori, e c'erano anche donne sull'autobus, vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca pesantissimi e ceste piene di uova, e le loro vesti stingevano odore di trigonella, come fosse di legna bruciata. Di solito la stimavano e imprecavano, e ora stavano in silenzio, le facce come dissepolte da un silenzio di secoli. Chi è? Domandò il bigliettaio indicando il morto. Nessuno rispose. Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia. Grazie. E ora, Storie d'Italia. Thank you. sono storie d'Italia. Scritte e raccontate come fossero dei diari di bordo. Con dei protagonisti e con delle date precise. Sono fatti realmente avvenuti in Italia. Appunti della nostra memoria contemporanea. Sono storie d'Italia. Sono storie di mafia. Novembre 1944. Documenti classificati top secret, inviati al segretario di Stato italiano del console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred Nester. Signore, ho l'onore di informarla che il 18 novembre del 44 il generale Castellano, insieme ai capi della mafia, presente Calogero Vizzini, si è incontrato con Virgilio Nasi, capo della ben nota famiglia Nasi di Trapani, e gli ha offerto di assumere la direzione del Movimento per l'Autonomia Siciliana, appoggiato dalla mafia. Il generale Castellano ha stretto contatti con i capi della mafia e li ha incontrati in più occasioni. Secondo rapporto. Dopo 3 giorni di incontri segreti con esponenti della mafia a Palermo, il generale Castellano, comandante della divisione Aosta a distanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come alto commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio. Il candidato è un cavallo scuro, un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano e dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa. È la sera del 10 marzo del 1948. Placido Rizzotto, il segretario della Camera del Lavoro di Corleone, scompare nel nulla. A casa non torna, nessuno lo vede, tranne i suoi assassini. Placido è un uomo coraggioso. Lui è un partigiano sulle montagne della Carnia, molti anni fa. Dopo la guerra, Placido osa sfidare i boss mafiosi. Si mette a capo del movimento contadino per l'occupazione delle terre in Sicilia nel 48. Un capitano dei carabinieri conduce le indagini. Si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ritrova il corpo senza vita di Placido Rizzotto e arresta un boss mafioso. Si chiama Luciano Liggio. Placido Rizzotto è uno dei 36 sindacalisti uccisi in Sicilia negli anni dell'immediato dopoguerra. Sarà Pio La Torre a prendere il posto di Placido Rizzotto alla guida dei contadini e del sindacato. Anni dopo, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Pio La Torre saranno uccisi dalla mafia, come in un'antica leggenda greca, proprio come in una saga della nostra storia italiana. Siamo nel 1979. È la sera dell'11 di luglio. L'avvocato Giorgio Ambrosoli è un uomo per bene. Da alcuni anni ricopre un ruolo importante, ma scomodo. e liquidatore della banca privata del finanziere Michele Sindona. Nel tempo svelerà i meccanismi dell'economia mafiosa, quella dei colletti bianchi, quella che si nasconde dietro società pulite gestite da prestanome, gli affari sporchi della mafia politica, quella che non fa rumore, la mafia che non si scopre. È l'11 luglio del 79. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido. Sei amici si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono di vedersi come ai vecchi tempi e vanno a mangiare al ristorante. Giorgio Ambrosoli è stanco, è turbato, ma quella sera sorride, è cordiale, allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare e in televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon ed Alfio Righetti. Fanno pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Ambrosoli. Così ripartono in macchina e ora sono davanti al piccolo schermo dell'abitazione dell'Avvicato a Milano, via Morozzo della Rocca numero 1. Ambrosoli è contento perché una serata come quella era da tanto tempo che non la trascorreva. Ci si toglie la giacca, si slacciano le cravatte, ora gli occhi di tutti sono puntati su quei due atleti in calzoncini corti che se ne danno, si stanno picchiando. Il pugilato distrae la mente di Giorgio Ambrosoli, ma un montante secco, dritto, stordisce Righetti. Gli occhi lucidi rimangono fissi e tornano in mente i ricordi. La memoria si dilata nel corso del tempo. 1971. La Banca d'Italia. Il governatore Guido Carli convoca Giorgio Ambrosoli. Gli affida l'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. Pochi mesi prima, dalle indagini sui conti correnti di Sindona erano emersi strane operazioni bancarie per miliardi di vecchie lire. Ma Ambrosoli va avanti, cerca la verità ad ogni costo. La società Fasco di Sindona ne contiene altre, come nel gioco delle scatole cinesi. E in questo enorme cavallo di Troia si nascondono flussi di denaro sporco, centinaia di migliaia di miliardi. Ambrosoli fa il suo lavoro fino in fondo, scioglie il consiglio di amministrazione della Fasco. Accanto lui c'è Silvio Novembre.
Insomma, si rende conto della situazione.
Che cosa vuole?
Ma male, si avvocati ci sanno dire quello che deve fare.
Accanto lui.
E se lo può fare. E dopo ragazzi
c'è Silvio Novembre.
Lo vengo a salutare di persona.
Va bene.
E vengo con una bella busta.
E arrivano strane minacce, strane voci.
Come avvocato?
No, dico, non c'è niente da guadagnare.
Strane voci che arrivano dal passato.
Grazie.
È l'11 luglio del 79. Zanon e Righetti si stanno picchiando ancora più forte. E posa cenere tra cima di mozziconi di sigarette. La tensione per l'incontro è alta. I sei amici urlano, la casa sembra il palazzetto dello sport di Rimini. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta a Zanon. È mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato alza la cornetta e dall'altra parte nessuno parla. Tutto il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù di colpo. Clic! Ambrosoli scende in strada. Saluta due amici. Torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre, li accompagna a casa, poi torna indietro. Parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa. Scende dalla macchina. Sta per chiudere la portiera. E dietro sente una voce sottile che giunge alle sue spalle. Il signor Ambrosoli. L'avvocato si gira. Tre colpi di Magnum 357 spengono la vita di Giorgio Ambrosoli. Il passo di un uomo per bene. I tribunali accerteranno che William Arico, il killer della mafia italoamericana, uccide Giorgio Ambrosoli su mandato di Michele Sindona. Ambrosoli viene fermato in Italia perché rappresenta lo Stato delle regole. E questo molti anni prima di Mani Pulite. Al funerale dell'avvocato Ambrosoli nessuna autorità in rappresentanza del governo e dello Stato gli rende omaggio. Correva l'anno 1979. Un applauso per Giorgio Ambrosoli. Ricordiamoli questi nomi. Giorgio Ambrosoli. Occhi osservano dall'alto della collina. Sono occhi minacciosi, pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo incrociano occhi buoni di uomini e donne. Sono dentro un'automobile che corre verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. Sono le 16:50. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo, aeroporto di Punta Raisi, Palermo. Li attendono sei agenti con le loro auto, tre Fiat croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50 e Falcone sceglie la croma bianca. Lui è al volante, la moglie gli siede di poco accanto. Imbucano la A29. La campagna siciliana sfila i lati con i suoi colori di maggio. E quel giorno a Palermo c'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela sull'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto. E quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista soltanto 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine, e dalle colline che sovrastano l'autostrada alcuni uomini seguono la scena. Scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla che sono le 17:02. Con lui in un casolare vicino alla statale ci sono altri 7 uomini. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Joe e Troy inseriscono un ricevente vicino a 500 kg di esplosivo proprio in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci. Dall'autostrada in quel momento spuntano tre Fiat Croma. La Barbera riparte ed esegue distanza e alle 17.09 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. A quel punto l'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato enorme solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia metallo, uomini, alberi, massi. Nella prima auto, catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo: Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda, spezzata in due tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Una pattuglia della polizia accosta. Giovanni Falcone, Francesco Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri due poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano. Nei mesi successivi ci saranno manifestazioni. 100.000 persone arriveranno da Palermo, da tutta Italia, per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi, gli stessi volti che in questi mesi abbiamo visto in Calabria, Locri, dopo l'uccisione di Francesco Fortunio. Il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 92. Perché motto Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. 19 luglio 92 a Palermo, una calda domenica. Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. E tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. Quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere, e Paolo Borsellino fa giusto il tempo a citofonare al numero civico 21 quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Morirà sul colpo e con lui gli uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalani. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione morale dello Stato che si serve, e senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta. Soli, minacciati, lavorando e basta. Soli. Grazie. Firenze, Piazza della Signoria, poco distante, Via dei Giorgofili, 27 maggio. Si sta bene fuori. Pennellate di colore, gli occhi della Madonna, il naso del bambino. I colori brillano accesi mentre una famiglia cammina senza pensieri cattivi. Angela Fiume Nencioni, 36 anni, Fabrizio Nencioni, 39 anni. Nadia Nencioni, 9 anni, Caterina Nencioni, 6 mesi. Una famiglia che passeggia prima di rientrare in albergo, tra tutte queste vie fiorentine che crescono uomini di lettere e di pittura. Le statue che sono immobilizzate in gesti antichi, meravigliose. E la vita ancora sta dando il meglio di sé. Dario Capolicchio, 22 anni. Luna di notte. La pallida luna fa ombra ai rossori degli amanti. I colori ad olio eterni si squagliano come acquerelli al calore dei sospiri. Due ragazzi incollati alla vespa dai baci e gambe incastrate per un amore totale. Anche dove non si dovrebbe, ma come fai? Ma come fai? Come fai i suoi sorrisi non prestare ascolto, diventare una cosa sola nell'ombra della strada? Ancora 5 minuti, devo andare. E poi entrambi tutti a ridere, 5 minuti. Ma come fai ad andar via sul serio, che parrebbe andarsi via per sempre? Ancora 5 minuti. Non è una fatica. No, è quasi l'una. Ti bacio, devo andare. Ancora 5 minuti, no dai, è tardi. Devo andare, a domani. A domani. Ancora 5 minuti. Ma secondo voi, che fine farà la bellezza tra 5 minuti? In quale stato si ridurrà l'arte fra 5 minuti? La cera si squaglierà, i colori ad olio si annacqueranno. Il marmo si sbriciolerà e gli affreschi si staccheranno in bolle d'aria. Il bronzo si fonderà in figure frattali. La pietra franerà mentre le chiavi di volta ormai arrese non riusciranno più a contenere le strutture chiuse in tutte le loro architetture. Quale bacio nuovo, quale bacio vecchio ci sarà? Se ormai tra 5 minuti, 4, 3, 2, 1. Tra 5, 4, 3, 2, 1 secondo. Tutto sarà terra e polvere, pietra e sassi e cemento e ghiaia. Non tutto sarà torba e catrame e sarà ferro e gesso e legno e vetro. E tutto sarà polvere e gomma e fuoco e fumo e fumo. E fuoco, e fumo ancora, e polvere, aria, polvere, terra! Uomo, quale opera potrà sublimare tutto questo? Non c'è stato un duello da narrare, no? Non c'è stata una battaglia di valorosi, non c'è stata una sfida lanciata a tempo debito. Qui soltanto vittime innocenti di assassini vigliacchi. Una famiglia, madre, padre, un bimbo, una bimba appena nata, pochi mesi, ancora 5 minuti. E sarebbe stata ancora per loro tutta un'altra vita. Ma la vita è questa. Nessun destino umano ha 5 minuti di riserva. Ancora 5 minuti e ti bacerò per sempre. E tutto sarebbe diverso, lo so. Mai più di fretta, mai più solo, mai più di cosa. ancora 5 minuti e noi mai più divisi. Grazie. Via dei Gergofili, via dei Gergofili. Il dottor Grassi. Senta, abbiamo letto la relazione annuale della sua azienda e volevamo farle tanti complimenti per come vanno gli affari. Ma con chi sto parlando? Ammiratori. La Sigma a quel tempo è un'azienda sana. Da anni produce biancheria da uomo. Ci lavorano 100 addetti, 90 donne e 10 uomini. Il giro d'affari è pari a 7 miliardi annui. Buongiorno, sono Giacomo Danzalone. Parlo col dottor Grassi. Senta, ma quando le cose vanno bene non è giusto aiutare quelli a cui le cose vanno meno bene. Ci sono amici, brave persone che stanno in difficoltà e siccome a lei le cose ci vanno bene. Dottor Grassi, mi ascolti, la sua azienda fattura 7 miliardi all'anno e ho sentito dire che lei c'ha un grande cuore, e allora facesse un'opera di bene, una piccola somma per gli amici ospiti al Lucciardone. Era ancora il 1990 quando le prime telefonate arrivarono all'orecchio di un imprenditore siciliano, Libero Grassi. La sua statura morale ancora oggi mette i brividi e per questo devo raccontarla. Dottore, ma che fa? Io le c'è gente bisognosa da aiutare e lei mi sbatte giù il telefono. Ma che modi sono questi? Lei è stato cattivo, perciò ora deve farsi perdonare in qualche modo. Deve pagare il fio. Ma da quel giorno le minacce iniziarono sul serio. Dica al dottor Grassi che il magazzino è infiammabile, che deve stare attento al fuoco in questo periodo col vento che tira. In un attimo si brucia il lavoro di anni. Lo riferisca al dottor Grassi, mi raccomando. Gli dica pure di fare attenzione che in Sicilia è facile farsi male quando non si rispettano le regole. Libero Grassi continua per la sua strada. Pensa alla sua azienda e al suo lavoro, ma le telefonate non cessano. Dottore, glielo dico per l'ultima volta. Dovete pagare. Dovete pagare. Il 10 gennaio del 91 l'imprenditore scrisse una lettera al giornale di Sicilia che iniziava più o meno così. Caro estorsore. La mattina successiva in fabbrica arrivarono i carabinieri, 10 televisioni e un po' di giornalisti. Consegnò 4 chiavi dell'azienda a polizia e carabinieri chiedendo protezione. E non avendo intenzione di pagare una tangente alla mafia, decise di denunciarli. Proprio mentre la fabbrica era sorvegliata dalla polizia entrarono 2 tipi strani. Dissero di essere ispettori di sanità. Fuori però c'era l'auto della polizia, avevano grande premura, volevano parlare a tutti i costi con il titolare. Libero Grassi scese e disse loro: il titolare riceve solo per appuntamento e al momento è impegnato in una riunione. Li descrisse alla polizia e venne fuori che altri imprenditori avevano fornito le medesime descrizioni. Gli esattori del pizza, i 2 che indifferentemente si facevano chiamare Geometanzalone, altri non erano che i fratelli gemelli Antonio e Gaetano Vitabile. Furono arrestati il 19 marzo del 91 insieme ad un complice. Voi dovete pagare. Ecco quello che si sentiva dire al telefono Libero Grassi, ecco quello che si sentono dire ancora oggi centinaia di imprenditori in Italia. Ma come potevano illudersi questi mafiosi che un uomo che si chiamava Libero potesse accettare un ricatto? Ossia navaddare i viccioli. Voi dovete pagare, voi dovete adeguarvi. E in un giorno qualunque, in un anno qualunque, fu ammazzato in un agguato. Ma i killer e i mandanti dovranno ricordarsi per sempre il nome di quell'uomo, di quell'imprenditore Libero, come la nostra memoria. Grazie. Delitti e stragi perfetti nella loro imperfezione. Qui siamo al bello. Corrado Guerzoni, il collaboratore più stretto di Aldo Moro, provò un giorno a spiegare una teoria, quella dei cerchi concentrici. Prestate attenzione. Non è che l'onorevole X dice ai servizi segreti di recarsi in un luogo e mettere una bomba. Non accade così. A livello più alto della stanza dei bottoni si afferma: il paese va alla deriva, l'economia ci sfugge di mano, i comunisti andranno al potere. La parola passa a quelli del cerchio successivo, di inferiore, dove si dice: sono tutti preoccupati, e noi che cosa possiamo fare? Così si va avanti per altri cerchi concentrici. C'è qualcuno che dice: va bene, io ho capito. E poi succede quello che deve succedere. Una strage, un omicidio politico, una bomba piazzata in una strada, sopra un treno. Così nessuno avrà mai la responsabilità diretta. E se tu vai a dire all'onorevole X che è il mandante di quelle stragi, lui risponderà di no, anche se si è avviato proprio questo meccanismo per cerchi concentrici. Ma oggi sappiamo molto di più di prima sugli omicidi e sulle stragi di mafia. Oggi noi conosciamo i nomi dei responsabili perché abbiamo le prove, e questa nostra consapevolezza ci rende forse un po' più forti. Michele Fusello, un applauso. Ci rende più forti. Stasera siamo in tanti. Dopo la morte di Giovanni Falcone, migliaia di ragazzi lasciavano davanti ad un albero dei bigliettini, frasi di rabbia, frasi di dolore, di speranza, parole di consapevolezza. Si spegne il sole, le nubi ricoprono le gemme dei piccoli fiori posati sulla bara, piccoli fiori per dire no alla mafia. Grazie, grande uomo. Domenico. Falcone, tu avevi scoperto troppo, avevi il coraggio e la volontà per abbattere la mafia. Io spero che la tua morte non sia inutile, ma che serva ad accendere la speranza dentro di noi. Giorgio! Palermo, un altro addio, un altro allarme. Quante volte l'uomo mi ha deluso. Quante volte cercando la chiarezza si è trovata la morte. Simona! E la pioggia che al posto del sole, nell'ora più calda del giorno, in terra di Sicilia, scende a cancellare dall'elenco i nomi dei cari perduti e si confonde tra le lacrime di un dolore che a stento diventa speranza negli occhi del futuro. Rossella. Scriveva Giovanni Falcone. Quando allora le parole volavano alte, molto alte, davvero. Un uomo fa quello che è suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori e uomini delle istituzioni dovranno essere uccisi, perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno in un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità, non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano. E come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione. E avrà quindi anche una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato e lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Ricordiamolo soprattutto ai più giovani, per non dimenticare. Grazie. Michele Fusello, sassofono, musiche, immagini, Arco Iris, Punto TV, la voce di Ambrosoli, tratta dal film Un eroe borghese. E poi voi che siete qui ad ascoltarmi, grazie ancora. Grazie.